Di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto.
Buongiorno a tutti e a tutte, questo martedì 8 dicembre, siete in collegamento su redazione.info e oggi siamo in rassegna stampa, come ogni martedì, con la lettura delle principali notizie del giorno e aggiornamenti il più possibile in tempo reale su quello che sta succedendo in Italia. Oggi infatti cade l'anniversario della presa e della liberazione di Venaus in Val di Susa e insomma seguiremo la cosa. Stamattina c'è anche un presidio e corteo su in valle e stiamo già seguendo su Twitter la faccenda e aggiorneremo infatti in tempo reale. Della radio 388 42 92 504, questo numero potete scriverci sms su quello che se volete insomma riportare qualcosa in diretta o se volete comunicarci a noi che poi lo riportiamo dentro i microfoni. Allora, 9:39 minuti, iniziamo con la lettura di qualche notizia. Come al solito passiamo in rassegna le notizie che riguardano prima il locale, per poi spostarci, allargare un po' la visuale, l'interesse su quelle che sono i fatti e gli eventi che sono successi a livello, diciamo così, nazionale, poi anche in quello che succede nel resto del mondo. Partiamo con la lettura questa mattina del Gazzettino di Padova. Ogni tanto alterniamo la lettura di questi due giornalacci, il Mattino e il Gazzettino. Oggi ci concentriamo su, su il Gazzettino di Padova. La scelta principalmente la facciamo in base a quello che di solito presenta notizie un po' più interessanti e che hanno qualche contenuto in più, cosa che molto spesso non succede. Infatti la scelta rimane sempre un po' difficile. Iniziamo, come dicevo, con la prima pagina del Gazzettino, che apre con l'emergenza freddo e diciamo così, come viene chiamata, l'emergenza senza tetto. Incubo inverno, 500 senza tetto chiedono aiuto. Questa prima, in primo piano, viene dedicato come ogni anno a ridosso di Natale, delle festività e dell'inverno. Viene aperta, insomma, quello che è il caso senza tetto, che si ripresenta di anno in anno, tale e quale, se non forse ogni anno qualcosa in più, visto il periodo. Andiamo a leggere l'articolo. Emergenza senza tetto, sono 500, 150 in più di quelli censiti l'anno scorso. Scatta domani il piano freddo approntato dal comune per offrire riparo e senza fissa dimora. Per il servizio di accoglienza, prenotazione dei posti letto e distribuzione di coperte per quanti continueranno a dormire all'aperto. L'amministrazione ha stanziato 62.000 euro, lo scorso anno erano stati destinati oltre 100.000 euro. Ad occuparsi dell'emergenza diverse associazioni, COSEP, Croce Rossa, ma anche il CERT per l'assistenza sanitaria, mentre i posti letto sono distribuiti tra l'ex scuola Gabelli di via Giolitti, dove sono sistemati 24 letti, ed alcune parrocchie, altri 13. In totale sono 37 posti, come spiega Armando, coordinatore dell'inserimento dei senza tetto dell'associazione Noi Famiglie contro l'Emarginazione. Inoltre la Caritas mette a disposizione alcuni posti riservati alle donne, una netta minoranza di quanti chiedono aiuto. Le richieste di un riparo per la notte vengono raccolte tutte le mattine dalle 10 alle 12 nella struttura di via Eremitano, adiacente alla stazione. Comunichiamo a chi ha fatto richiesta dove deve recarsi la sera, afferma Armando. Poi trasmettiamo le richieste alla Gabelli, gestita dal comune, e alle parrocchie. Si tratta di ingressi a rotazione, dopo alcune notti infatti senza tetto devono lasciare il posto ad altri. I senza tetto devono raggiungere il luogo indicato con mezzi propri, mentre in passato era la stessa associazione ad occuparsi del trasporto. È difficile avere un censimento preciso dei senza fissa dimora in città. Sono comunque mezzo migliaio, il 15-20% è italiano, la quarta etnia dopo romeni, marocchini e tunisini, continua Armando. Aver trasferito la prenotazione del posto al mattino, continua il volontario, ha rallentato di molti gli ingressi. Infatti, quando la richiesta veniva raccolta la sera stessa, erano molti di più. Il coordinatore spiega che tra i clochard alcuni preferiscono non muoversi dal loro giaciglio abituale per paura di perderlo. Spesso lì si forma anche una piccola rete di sostegno tra i residenti. Ci sono poi alcuni che optano per le parrocchie, dove però ci sono meno posti perché la Gabelli la sveglia è alle 6 e l'uscita entro le 7. I volontari in attività nelle parrocchie non pagati dal comune hanno orari più flessibili che si traducono in almeno un'ora di sonno in più. Per quanti invece rimangono alla diaccio, l'associazione distribuisce coperte, ma abbiamo molte. Ma quest'anno il budget è risicato e se finissero non saremmo in grado di acquistarne altre. Il budget ristretto è un problema comune alle associazioni impegnate nel piano freddo. La Croce Rossa sarà tre volte alla settimana parcheggiata nell'area della stazione per occuparsi dei problemi di salute senza tetto. I volontari inoltre distribuiranno bevande calde e genere di conforto a quanti dormiranno riparati solo da coperte e cartoni sotto qualche portico o negli angoli all'esterno della stazione. Con le notizie locali, dopo aver letto il primo piano rispetto all'emergenza freddo dei senza tetto a Padova per questo inverno, passiamo a un altro argomento bollente, che è quello delle autobus e tram e dell'architettura, diciamo così, delle corse e degli orari che la giunta si trova davanti a dover fare dopo le numerose proteste degli abitanti, soprattutto dei quartieri, diciamo così, periferici che stanno a ridosso del centro rispetto alla riorganizzazione che è stata fatta dopo il passaggio di proprietà a Bus Italia, delle Ferrovie dello Stato, che ha appunto imposto una rivoluzione delle corse e degli orari che non è piaciuta ai più che si sono visti tagliare le corse e si sono visti spostare le linee, soprattutto i capolinea, e che quindi sono stati esclusi, diciamo così, dal passaggio degli autobus all'interno del proprio quartiere, creando numerosi disagi, soprattutto chi poi l'autobus lo piglia per andare a lavorare la mattina presto. Così cambiano 5, 15, 2 e 9, ma facciamo un patto con l'utenza. Sotto i 6 utenti la linea non può durare. Stiamo ascoltando i cittadini sia attraverso i loro comitati che sulle singole istanze. Per questo, dal 7 gennaio, proporremo un nuovo quadro delle linee che terrà conto di tutti i loro suggerimenti. Dopo aver chiuso con la linea 6 e la linea 16, ora abbiamo già pronta la nuova organizzazione di altre linee. L'assessore alla mobilità Grigoletto si trova davanti a problemi come questo. Scrive Giacomelli, la Sacra Famiglia, il bus 5 lo aveva da sempre, solo che gli hanno fatto cambiare percorso, avendo tolto il 18 che aveva il capolinea in via Siracusa, hanno lasciato il grosso quartiere Madonna Incoronata a piedi. Abbiamo chiesto che il 5 andasse fino a lì dal 12 ottobre, dunque abbiamo il 5 che però entra in via Siracusa, una corsa sì e una no. Cioè ogni 40 minuti e solo fino alle 14:20. Gli autisti continuano a sbagliare percorso naturalmente e dimenticano di entrare. Per quanto riguarda gli autisti, approfondiremo, ma dal 7 gennaio confermo che il 5 entrerà una corsa sì e una no fino alle 20, dice l'assessore. Novità per il bus 15 dal 7 gennaio. Al 90% tornerà a percorrere il vecchio tragitto per la stanga senza la fermata di Via Gattamelata e ospedali. Sono previste alla mattina corse bis a Camin con partenza da Villa Tora verso Granze. Per quanto riguarda la linea 2 e 9 sarà scambiato il percorso. Il piano con Bus Italia Veneto prevede che al primo posto ci sia il cittadino, commenta Grigoletto. Del resto abbiamo ereditato un'azienda con 24 milioni di deficit e questo era il solo modo di salvare il trasporto pubblico. L'azienda è nuova e si deve tarare, quindi occorre comprensione. È un patto con l'utenza. Se dovessimo verificare che una linea nelle ore di morbida non viene usata da più di 5-6 persone, non sarebbe produttivo tenerla in piedi. In fondo non stiamo parlando di un taxi. Queste sono le parole dell'assessore Grigoletto che si esprime su uno servizio che dovrebbe essere pubblico e accessibile a tutti quanti e ne parla, insomma, come avete sentito tutti quanti dalle parole, ne parla proprio come di fatto alla fine è come se fosse un servizio che un privato organizza e dà al cittadino che diventa in questo caso, come diceva appunto l'assessore, scusate che adesso non lo trovo, comunque diventa fruitore quindi di un servizio dato da un privato che ha un suo costo preciso e che deve essere insomma produttivo. Per essere tenuto in piedi, quindi vuol dire che devono esserci delle entrate che permettono di fare un profitto sulla linea, quindi sulle linee, sui bus, e quindi al di sotto di tot persone, anche se quelle persone lì devono spostarsi per vari motivi dal proprio quartiere ad un altro, se sono sotto un certo numero, la linea viene disattivata. Insomma, questa qui sono le politiche che la giunta ha in mente, quindi politiche che tendono proprio al profitto, insomma, a fare cassa su quello che sarebbe invece un servizio pubblico, dovrebbe essere garantito a tutti. tutti e reso insomma accessibile anche di prezzo a le varie persone che si devono spostare per la città.
Si želim shvati la učin, jer imam drvi kisota, saka do ahaš, ali opet me krasi, je pa pa se ma vi, prisonnière de la leur, qui ta galerie ici, je m'en vais galerie ailleurs, ciao ciao les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, ferme la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend, juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir, putain aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de vibes sordides, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre, besoin d'aller respirer au toit, ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura, les flics au cul, je les entends dire la petite en aura, je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Chacune de mes courses dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue, loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets.
Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre.
Quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Et les sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Crois dans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la badrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie. À l'air libre, là où le ciel et le toit. Entre ciment et belle étoile.
Per costringerci a una svolta, ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto, ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare, è giusto,
un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano.
E un buongiorno a tutti e a tutte, sono giunto poc'anzi qui a dare supporto al mio compagno di conduzione e continuiamo la rassegna stampa padovana spostandoci sul Mattino Online. E guardiamo una notizia che parla dei Rom e dei loro problemi. Dateci una casa disposti a pagare. Siamo stanchi di queste polemiche, siamo stanchi che la gente continui a manifestare contro di noi. Ci sentiamo minacciati e non stiamo tranquilli. È un fiume in piena, Giovanni Sakanovic, fratello. Siamo stanchi di queste polemiche, siamo stanchi che la gente continui a manifestare contro di noi. Ci sentiamo minacciati e non stiamo tranquilli. È un fiume in piena, Giovanni Sakanovic, fratello di Elvis, che da 7 anni vive nel campo nomadi di via Bassette, insieme alla moglie e ai suoi 8 figli, e che all'indomani della manifestazione dei tosiani, davanti alle case Ater di Mortise, è molto turbato. Noi non abbiamo fatto male a nessuno, chiediamo solo di poterci riunire per Natale con i nostri bambini attorno a un tavolo e sotto il tetto di una casa vera. Continua Giovanni, che sa bene quello che vuole. Vogliamo che venga chiuso il campo di via Bassette, dove non viviamo più bene, dove non ci sentiamo tutelati a causa di episodi di intolleranza nei nostri confronti, come quelli verificatisi nei mesi scorsi. Il fratello di Elvis si riferisce a insulti gridati dal cavalcavia della tangenziale, che si trova proprio sopra all'area dell'accampamento, e a qualche piccolo episodio incendiario che i nomadi non si spiegherebbero. I Rom di via Bassette dunque non vedono l'ora di andarsene dalla posizione che ormai occupano da una decina d'anni e stanno solo aspettando di sapere qualcosa dall'amministrazione comunale. Abbiamo sentito che il sindaco vuole darci delle case e per questo noi lo ringraziamo tantissimo. Siamo disposti in qualsiasi momento ad incontrare lui e i suoi assessori per metterci d'accordo, dice Giovanni Sakanovic. Non ci interessa restare a Mortise, neppure rimanere tutti insieme. Ci adattiamo a qualsiasi soluzione, andrebbe bene anche un semplice pezzo di terra con una vecchia cascina. E i Rom spiegano che sarebbero pronti a continuare anche economicamente, paghiamo tutto quello che c'è da pagare, l'affitto e tutto quanto, ci basta solo andarsene via da qua. Rispetto a questa notizia, insomma, risulta che l'episodio dell'intolleranza messa in campo appunto nelle case Ater di Mortise, che probabilmente erano state individuate come soluzione abitativa per questi Rom, ecco che anche lì i tosiani in questo caso sono sempre leghisti. Adesso qui c'è una contraddizione interna alla Lega, evidentemente, perché sono due correnti sicuramente contrapposte, che ne so, i bitonciani, i tosiani. Adesso la galassia leghista non la conosco particolarmente bene, comunque sicuramente se Bitonci aveva trovato una soluzione abitativa in queste case Ater, ecco che i tosiani, verso un'altra fazione, una faida interna, insomma la Lega, si sono contrapposti a questa scelta, fomentando appunto gli abitanti con le loro paranoie securitarie, con i loro contenuti razzisti e xenofobi. È chiaro che i preconcetti rispetto a queste persone sono grandi, insomma sono facili da fomentare, facili da andare a, appunto, a stuzzicare intolleranze varie. Fatto sta che io ad esempio abito in una casa Ater al Portello, è arrivata una famiglia Rom e tutto il condominio ovviamente si è allertato, sono nati dei problemi appunto di pregiudizio fondamentalmente, perché è solo il pregiudizio rispetto a queste persone che ci porta a giudicarli e a pensarli come criminali o come persone insomma non degne di un'abitazione. In realtà queste persone, questo nucleo familiare che è arrivato, insomma sono presto adattati alle regole, perché ogni condominio ovviamente per il quieto vivere ha dei parametri di rispetto, e a parte qualche episodio iniziale rispetto al quale il dialogo e il confronto ha risolto qualsiasi tipo di contrapposizione insomma fra condomini, queste persone insomma si sono inserite a pieno titolo all'interno del condominio. Potrei continuare. Un'altra notizia che può essere in qualche maniera correlata anche ai Rom, ci spostiamo al Portello e qui sempre dal Mattino Online parlano della Casa dei Diritti Don Gallo. È nata appunto una questione, una polemica su presunte sporcizie, insomma presunto degrado che verrebbe da quella palazzo occupato, insomma, nel quale ci sono rifugiati e immigrati. Andiamo a leggere l'articolo. Una discarica dietro casa Don Gallo, i residenti di Via Bassi fotografano il degrado. C'è sempre sporcizia e un viavai di nomadi tra i cassonetti. Buttano via i vestiti della Caritas per non lavarli. Allora, abiti, cibo, televisori, forni a microonde e pili di copertoni delle auto, il tutto abbandonato di fianco ai cassonetti. Via Ugo Bassi, lato istituti universitari. Nel fine settimana si trasforma spesso in una discarica a cielo aperto. Segnalazione arriva da residenti ed esercenti di zona che di quell'immondezzaio non ne possono più. Chiedono di poter parlare in modo anonimo, non vorrei avere problemi, dicono tutti, ma il dito puntato è unicamente contro la Casa dei Diritti Don Gallo, affacciata su via Tommaseo. Non che prese singolarmente siano delle cattive persone, anzi, spiega un commerciante di zona. Li salutiamo sempre, alcuni ragazzi hanno trovato un lavoretto. Sappiamo bene che molti hanno alle spalle delle storie drammatiche, ma la situazione in generale è dannosa per il quartiere. La villa che occupano non è una casa, ma era una struttura fatta per ospitare uffici, dove non si può vivere. Ora è solo un colabrodo, hanno buttato via le porte, usano il giardino come una toilette ed una cabina esterna come doccia. Non fa bene neanche a loro, c'è una sporcizia terribile, d'estate emana un puzzo di urina insopportabile. E l'area confina con delle strutture universitarie. Qui ci abbiamo studentesse sole che hanno paura di uscire la sera. Non che abbiano mai fatto del male a nessuno, ma si sa com'è. Spariscono tante biciclette o pezzi di biciclette e lì dentro è pieno. Alcuni sono di etnie diverse e litigano tra loro, anche di sera alzano la voce, oppure non litigano, ma il loro modo di comunicare è più rumoroso del nostro. Vabbè, anche qui ci sono tutti dei passaggi un po' contraddittori. Il vero problema però è la sporcizia. Qui abbiamo trovato di tutto, continua l'esercente, condizionatori, forni, televisori, reti di materassi, cibo e poi vestiti tantissimi. La Caritas glieli regala così spesso, invece di lavare quelli che hanno si cambiano e buttano via quelli che avevano addosso, ma buttano via anche tante cose nuove, e questo è il vero problema. Quando il cassonetto si riempie di scarpe e vestiti, arrivano i nomadi a far la spesa. Ecco, qui ci colleghiamo appunto alla questione dei Rom, dei nomadi, insomma, che vanno a recuperare quello che evidentemente è in eccesso, diciamo, ai rifugiati, insomma, questi ospiti della casa Don Gallo. Perciò alla fine non si tratta, si tratta di un riciclo, insomma, a varie fasi, potremmo dire. Questa è la cosa peggiore per chi vive e lavora qui. Vediamo ogni giorno gente che fruga e che entra letteralmente dentro i bidoni. È un'immagine che crea degrado. Sul problema della sporcizia, residenti del quartiere sono tutti d'accordo, basta avvicinarsi per due chiacchiere. I particolari non mancano. Io ho smesso di gettare qui l'immondizia, è sempre pieno, spiega una signora, e poi ci sono i topi. So che alcuni l'hanno segnalato, sia ai carabinieri sia alla PS, ma puliscono una volta e poi tutto torna come prima. Giornata peggiore la domenica, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime due settimane le presenze sono in realtà diminuite, ma la situazione si protrae da almeno un anno. Non ne possiamo più, racconta un'altra signora, questa è una bella zona adesso piena di studenti. Abbiamo segnalato tante volte lo sporco, ma non succede niente. Loro poi non creano danni particolari. Il problema è più con i nomadi che vengono a rovistare. qualche situazione spiacevole però c'è stata. In due occasioni qualcuno ha suonato il campanello di casa mia alle 4 di notte, un ragazzo della comunità poi mi ha strattonata facendomi delle avance molto dirette, i complimenti mi fanno sorridere, ai loro bella ciao rispondo sempre grazie. Qui però si è varcato il limite. Allora, qui postano appunto tutta una serie di fotografie che ritraggono persone che rovistano nei cassonetti piuttosto che materassi, coperte, insomma asciugamani abbandonati all'esterno dei cassonetti, e insomma questo sarebbe il degrado che in realtà, insomma, evidentemente questo materiale in eccesso dovrebbe essere smaltito ovviamente dalla PS, e questo è un compito che riguarda, diciamo, la gestione dei rifiuti, perciò sicuramente non è colpa loro se hanno delle eccedenze di materiali o di vestiario. E poi appunto c'è il discorso, insomma, che tutti i residenti stanno, come si leggeva dall'articolo, preoccupati per il degrado prodotto da chi fruga nei cassonetti. Ricordiamo che non sono solo i nomadi che frugano nei cassonetti, ci sono anche molti italiani, basta andare in giro alle prime ore della mattina, perché evidentemente chi è italiano ha in qualche misura vergogna di andare in un cassonetto alla ricerca di un qualche cosa da riciclare. Ecco che sì, questo problema viene, codificato come degrado. In realtà poi qui in questo articolo c'è tutto un ragionamento sul fatto del pregiudizio, nel senso che più volte in questo articolo viene detto sì, noi siamo preoccupati, però in realtà ci salutano, ci parlano, non è mai successo niente di eclatante a livello così di preoccupazione, sì, di sicurezza in termini precisi, ma è solo tutta una questione di degrado generico. E niente, su questa notizia lascio un stacco musicale, riprendiamo a breve. We'll be right back.
10-16 minuti con ancora le letture delle notizie locali. Stiamo finendo la rassegna stampa locale, tra un po' ci sposteremo su le notizie di carattere nazionale. Andiamo a leggere invece come ultima notizia locale, appunto, è la vicenda di Barber, barbiere di Vianelli, risarcito dal comune. Un'ordinanza del sindaco lo obbligava a chiudere alle 14, i giudici lo rimborsano, riceverà nei prossimi giorni 4.000 euro comprese le spese legali. Costretto a chiudere per un'ordinanza del sindaco, il barbiere di Vianelli, risarcito dal comune con 4.230 euro dopo il ricorso al TAR, è arrivato venerdì scorso il via libera dell'amministrazione al pagamento, i soldi nei prossimi giorni arriveranno sul conto corrente del proprietario. Lo scorso 31 luglio un'ordinanza del sindaco lo aveva costretto a chiudere il negozio di Barber ogni giorno alle 14, una decisione maturata per rispondere alle lamentele dei residenti di una zona considerata degradata. Il 14 ottobre l'ordinanza era stata sospesa dal TAR, il 26 ottobre quindi il barbiere nigeriano riceveva una nuova ordinanza che fissava un nuovo orario dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. I giudici della terza sezione del Tribunale Amministrativo hanno deciso quindi che il ricorso contro la prima ordinanza fosse improcedibile, ma il commerciante ha subito un danno e dunque deve essere risarcito. Il barbiere infatti ha mostrato ai giudici il libro dei corrispettivi dell'azienda, da cui si può notare come dopo la riapertura di ottobre il negozio guadagna in media 80 euro in più ogni giorno. Per questo riceverà un rimborso di 1.500 euro per i danni subiti, più 600 spese per il contributo unificato per il ricorso al TAR e 2.000 euro spesi per l'assistenza legale dell'avvocato, un totale di 4.000 euro sborsati da Palazzo Moroni. E non è la prima volta che l'amministrazione si trova a dover pagare le spese per commercianti colpiti da ordinanze sindacali che si rivolgono al TAR. È accaduto anche per il negozio di kebab di Piazza delle Erbe, a cui era stata imposta la chiusura alle 14, avvenuto in piazza, e ci sono anche le spese legali sostenute dal comune per querele poi finite in un'archiviazione. Il proprietario nigeriano non è però un negoziante qualsiasi. La sua storia è stata raccontata da molti giornali come esempio di riscatto. È infatti l'ex barbiere di Vianelli. Per molti hanno infatti vissuto nel ghetto, nel condominio Serenissima, dove tagliava i capelli nell'androne di uno dei palazzi in mezzo al piazzale. Poi però nel 2007 l'opportunità di uscire dal ghetto aprendo il negozio di via Tommaseo nella stessa zona. C'è anche il negozio della parrucchiera Gloria, sorpresa dai vigili a praticare prezzi differenti per i bianchi e per i neri. Il suo ricorso al TAR dopo l'ordinanza di chiusura del sindaco è stata invece respinta. E questa è un po' la vicenda di questo negoziante, che, come dice l'articolo, appunto, non è una novità e non è la prima volta. Viene citato il kebab bar, insomma il negozio di kebab che c'è in Piazza delle Erbe, è uscito qualche settimana fa vittorioso, appunto, diciamo così, dal ricorso al TAR che ha fatto contro la chiusura del proprio locale imposta dal comune, e poi di esempio, insomma, ce ne sarebbero anche molti altri. Di solito sono sempre dei proprietari di locali che sono stranieri, appunto si tratta di solitamente pizzerie kebab o supermercati o locali come questo che era appunto di un barbiere, gestito da stranieri, che vengono colpiti dalla giunta comunale. E appunto non è una novità nemmeno quella che è l'intenzione della giunta Bitonci di garantire, diciamo così, diverse libertà e possibilità ai negozianti, ai bottegari del centro, che rappresentano una grossa fetta del suo elettorato. Ricordiamo che Bitonci qui a Padova è proprio l'espressione degli interessi economici e politici dei negozianti del centro storico, fondamentalmente, che appunto, come dicevo, rappresentano il suo elettorato, e quindi non è nemmeno una novità quella che è la linea politica del comune di dare contro a tutte le attività che non sono allineate all'ideologia di Bitonci e della sua giunta, e di garantire invece libertà per tutti gli altri che hanno anche possibilità di esprimersi direttamente nella politica e nella gestione politica della città. Ricordiamo anche il caso che c'è stato all'inizio, ancora con la storia dei rifugiati, parliamo di un anno fa, quando appunto i bottegari del centro si erano proprio espressi, quindi prendendo una posizione politica ben precisa su dare contro in quel caso all'arrivo dei migranti, quindi contro l'utilizzo delle caserme come era stato proposto poi dalla prefettura, e contro, all'epoca si diceva che sarebbero stati ospitati anche a ridosso proprio nel centro storico, in palazzi che sono in disuso da anni, e quindi si erano espressi politicamente rispetto a questa vicenda. Quindi appunto si ripete ancora una volta, e c'è da dire che molte volte, insomma, queste attività commerciali che vengono colpite da chiusure straordinarie o sanzioni o appunto restrizioni di orari, molto spesso vincono, fanno ricorso al TAR e lo vincono, e poi il comune si trova costretto a sborsare soldi pubblici per risarcire il danno fatto alle attività commerciali. Qui stiamo parlando di 4.000 euro, non essendo nuova questa notizia, ecco, ci chiediamo, insomma, quante migliaia di euro sono state spese dal comune per risarcire le varie attività che per problemi che possono essere annoverati come problemi di razzismo e di non allineamento politico, perché poi non ci sono solo gli stranieri, sono anche le attività che sono politicamente magari allineate non al sindaco, che vengono colpite. Ci chiediamo, insomma, quante migliaia di euro il comune si è dovuto trovare a sborsare per questi giochetti.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade
away?
Don't try and dig what we all say.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai.
Siamo di nuovo in diretta quando sono le 10:27, siete sempre nella rassegna stampa di martedì 8 dicembre. Ci spostiamo adesso continuando un po' la rassegna, staccandoci dalla rassegna padovana, comunque rimanendo in regione, ci spostiamo a Venezia, dalla nuova Venezia di Venezia Mestre. Andiamo a leggere un articolo che parla del corteo che c'è stato il 5, sabato 5 a Venezia contro i fogli di via dati a alcuni compagni dell'ospizio occupato, compagni che si sono attivati nell'anticarcerario, hanno denunciato una situazione insostenibile all'interno del carcere maschile di Santa Maria Maggiore, che fra l'altro è anche adiacente a questo ospizio occupato. Perciò ecco che i compagni già da molto tempo, insomma, sono attivati inizialmente con presidi di solidarietà, poi ci sono stati vari episodi, insomma, di rivolte e sommosse all'interno del carcere, al quale i compagni hanno continuato a dare solidarietà all'esterno in vari modi e forme. E questo ovviamente ha allertato gli sbirri esterni, insomma, che si sono resi conto della pericolosità che questa solidarietà poteva avere all'interno del carcere, perciò rafforzando chi protestava, chi comunque si opponeva a condizioni degradanti di mancanza di attività, di chiusura di celle, di prepotenza delle guardie, e addirittura, insomma, era accaduto un episodio un mese fa circa, nel quale, insomma, dopo una lite appunto interna al carcere, un secondino ci aveva rimesso una falange staccata a morsi. Questo episodio è stato molto enfatizzato, sicuramente è indicativo della tensione, della rabbia e dell'inquietudine che regna all'interno di questo lager. Ecco, in relazione all'attivazione di questi compagni appunto sull'anticarcerario, erano partite in seguito appunto a questo percorso di solidarietà anticarcerario, erano partiti appunto dei fogli di via rispetto a dei compagni che abitano nell'ospizio occupato e che non erano residenti a Venezia. Ecco, questa misura ha colpito anche qui a Padova e non solo, insomma, anche a Ventimiglia, in altri luoghi, in Valsusa, piuttosto che in tutti quei posti dove la lotta ha delle potenzialità, insomma, conflittuali che preoccupa il potere. Ecco che invece che denunciare, che le denunce, insomma, bene o male non hanno un effetto così dirompente come i fogli di via, ecco che i fogli di via praticamente ti danno il divieto di andare nei posti, insomma, dove tu hai costruito le lotte, dove tu hai partecipato, insomma, e ti sei esposto magari nel contesto cittadino. Perciò questi fogli di via valgono per tre anni nei quali appunto tu rischi una denuncia se ritorni nel luogo che ti è vietato. Questa misura risale al codice fascista, questa misura, insomma, viene arbitrariamente messa in atto dalle questure di tutta Italia, sempre più in maniera massiccia, e praticamente, insomma, l'unica possibilità che un compagno ha per andare contro, insomma, questa misura è un ricorso al TAR, che però è costosissimo e non sempre, diciamo, può portare a un esito favorevole. Ecco che allora i compagni veneziani, insomma, hanno indetto il 5 sabato scorso una manifestazione appunto per cercare di dare una risposta a queste misure fasciste, tipo il confino, comunque, che ti tolgono dal tuo posto di lotta e ti emarginano, insomma, in altre città per evitare che tu continui a lottare. Chiaramente questo corteo era molto carico di rabbia, insomma, perché comunque sì, questa cosa qua ha scatenato un po' da tutta Italia, insomma, sono venuti a dare solidarietà soprattutto le realtà di lotta appunto colpite da queste misure, e il corteo che si è snodato, insomma, ha prodotto dei messaggi murali che adesso appunto andrò a leggere. C'è una risposta da parte di qualche associazione, come quando a Milano il 1° maggio, insomma, si sono attivati tutti quei cittadini perbenisti che ha messo al centro qualche scritta piuttosto che i valori, insomma, della manifestazione. E vabbè, comunque andiamo a leggere da Venezia cosa sta succedendo appunto dopo questo corteo che ha visto appunto in piazza e nelle calli 150 persone, dicono qui, dalla Nuova Venezia. Allora, l'articolo titola "In 300 oggi per ripulire la città, ecco come e dove". Dalle 11 in Campo San Paolo l'iniziativa dell'associazione Masegni e Nizioletti. Ma oltre 2000 le adesioni su social dopo il raid vandalico di sabato. Saranno state circa 2000 le adesioni virtuali della rete, potrebbero essere in circa 300 a presentarsi questa mattina alle 11 all'appello lanciato dall'associazione Masegni e Nizioletti per pulire almeno in parte le scritte e le imbrattature di vernice che hanno lasciato alle loro spalle i circa 150 anarchici che sabato pomeriggio hanno colpito a Venezia e di cui almeno un terzo è già stato identificato dalla polizia. Premetto che non abbiamo certo intenzione di ripulire tutto ciò che gli anarchici hanno sporcato, spiega il vicepresidente dell'associazione Nicola Tognon. Non è questa la nostra intenzione, vogliamo ancora una volta lanciare un segnale per dimostrare che siamo in tanti ad avere a cuore la nostra città, a volerla pulire, e vorremmo che anche il comune fosse al nostro fianco, ma finora non abbiamo sentito nessuno. Aspettiamo ancora l'applicazione dell'accordo sottoscritto a giugno dal commissario straordinario Vittorio Zappalotto con noi e l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, che doveva assicurare a sue spese la pulitura di 5 luoghi imbrattati dalle scritte già identificati. Ma non è successo nulla, i punti di intervento sono già stati identificati, l'intenzione, spiega ancora Tognone, è di ripulire sotto Portego della Madonetta e quindi i negozi e le banche imbrattati che vanno da Campo San Polo a Campiello dei Meloni. È una pulitura che va fatta con attenzione, usando spazzole non ruvide sull'intonaco. Non come mi dispiace dirlo, come certi interventi di ripulitura effettuati al comune, ad esempio a San Rocco, vicino al Giacinto Gallina o al Barbarigo, pensando che basti dare un amande bianco, testualmente, con la vernice per risolvere il problema. Ci sono aziende che aderiscono a ANCE specializzate, che fanno lavoro egregio in questa direzione ed è a loro che il comune vorrebbe rivolgersi, prosegue il vicepresidente dell'associazione. Le scritte degli anarchici sono la punta scandalosa di un iceberg del quale denunciamo l'ingombrante presenza da anni. Venezia viene offesa quasi ogni giorno, quasi ogni notte da vandali travestiti da writers e, diciamocelo, non ne ha davvero bisogno. Così riappropriarci tutti assieme della città, anche facendo apparentemente poco, assume invece un valore simbolico importantissimo. Arrivare armati di secchi e stracci, di acqua e sapone, mettendoci a pulire qualsiasi cosa pulibile, vetrine, spallette di metallo, dei ponti, togliendo magari i lucchetti residui, rimuovendo i manifestini abusivi, togliendo gli adesivi di varie pubblicità e altre schifezze. Sia la maggior risposta che possiamo dare tutti assieme a questo stato di cose per cui Venezia diventa tavolozza per ogni genere di stupidità e indecenza. C'è anche chi, come il blog Venezia Laguna Nostra, ricorda la quantità di raid vandalici con scritte e danneggiamenti che ormai con frequenza continuano a colpire aree della città come Campo Santa Margherita. E l'attivismo dei cittadini ora nello scendere direttamente in campo per pulire anche l'indiretta denuncia del pochissimo che l'amministrazione comunale di Venezia, questa come le precedenti, fa per contrastare il fenomeno, con l'unica iniziativa concreta che si ricordi che è quella che ha riguardato la pulitura delle scritte dei muri di Ponte Rialto con l'installazione di videocamere portata avanti dal precedente assessore dei lavori pubblici Alessandro Maggioni. Troppo poco, dice questa associazione. Allora, niente che dire, evidentemente il problema non è solo degli anarchici, come sottolineano anche questi associati pulitori sì, che vorrebbero insomma scendere in piazza per cancellare appunto questi scempi, però appunto il problema non è evidentemente solo del corteo anarchico. In qualche misura, se voi andate a Venezia e girate le calli, scritte di ogni genere insomma compaiono ovunque, e sicuramente una scritta in più anarchica ha sollevato questo polverone, come l'ha sollevato appunto il primo maggio a Milano.
Sì, che poi tra l'altro c'è da dire, queste scritte vengono ripulite, intanto non si sa ancora bene chi siano questi che si sono alzati alla mattina e sono andati a ripulire. Molto probabilmente sono negozianti che hanno guardato al proprio negozio, al muro a fianco al proprio negozio, anche perché di residenti a Venezia ce n'è sempre meno, e appunto questo è anche un po' il motivo, giusto spiegarlo, del corteo e anche dell'occupazione dei compagni a Venezia, proprio per rispondere ai piani che vengono fatti su questa città, appunto Venezia, una città particolare, proprio perché sempre più negli anni viene trasformata, come si dice molto spesso, ma lì c'era proprio la prova tangibile di questo processo, che è quella di trasformare la città, il centro storico della città, dove appunto Venezia è praticamente tutto centro storico, in una grande vetrina, in una sala giochi per turisti, dove le attività commerciali vengono sempre più convertite da attività commerciali per i residenti del luogo in attività commerciali per i turisti, da un lato quindi questo processo che è la causa della gentrificazione totale che viene fatta su questa città da anni e che porta ogni anno alla riduzione del numero di persone che vivono e abitano insomma questa città, che è appunto Venezia. Quindi la situazione è appunto abbastanza particolare rispetto a insomma quello che è successo sabato, al corteo e a quella che è la vita insomma in questa città. Poi c'è da dire anche che le scritte che vengono cancellate sono solitamente le scritte politiche o a contenuti politici, mentre molto spesso scritte senza senso, le tag o altre cose, non vengono cancellate, quindi proprio per dire che l'obiettivo è quello di occultare, di oscurare, di censurare il contenuto politico di quello che può essere o comunque il messaggio che vuole trasmettere una scritta murale che abbia appunto, come dicevo, un contenuto di qualsiasi sorta, come può essere appunto quello che abbiamo visto, quello che insomma si vede da sabato contro questi provvedimenti dei fogli di via, contro la repressione, in solidarietà invece alla lotta dei detenuti del carcere di Venezia, in solidarietà insomma alle condizioni che vivono queste persone all'interno del carcere.
This is dangerous. I walk through my fields and watch your head rock. This is dangerous.
I walk through my fields, yeah. Pusha.
Lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena.
Quando fu più... Allora, eccoci di nuovo in diretta, 10:46. 8 minuti proprio adesso, e partiamo ora dopo la carrellata di notizie locali. Andiamo a vedere un po' quello che succede oggi, questa mattina, nel mondo. E come l'abbiamo ripetuto dall'inizio, oggi 8 dicembre, ci sono diverse cose, l'anniversario principalmente della liberazione di Venaus da parte del movimento Notav, che in quella giornata ha cacciato la polizia dal presidio di Venaus, riprendendoselo, e questa mattina infatti c'è il corteo a Venaus. Abbiamo visto su Twitter i vari Twitter che sono stati fatti da chi si stava recando in valle, che ci riportavano una situazione come chiaramente ce lo si aspettava, del tutto militarizzata, con auto e pullman che vengono fermate prima dell'arrivo al concentramento, tutte le persone vengono fotosegnalate e vengono bloccate per diversi minuti prima di arrivare appunto al concentramento del corteo che si tiene proprio in questi istanti. A Roma andiamo invece con il giubileo, quindi con quello che è stato appunto definito da come un grande evento, che parte appunto oggi. Contemporaneamente i movimenti del diritto all'abitare di Roma e di Bologna, a ridosso di questa data, hanno occupato ieri sera a Bologna, occupazione di una palazzina con centinaia di nuclei familiari, e questa mattina anche, lo abbiamo preso adesso, un'altra occupazione a Roma, dove il movimento per il diritto all'abitare ha occupato in via Prenestina, anche lì diverse centinaia di nuclei familiari, in concomitanza appunto con quello che è il giubileo, con uno striscione che reca la scritta, lo vediamo dalle immagini, no al giubileo dei divieti, no alla guerra, ai poveri. Questo appunto è, sono gli striscioni, un altro striscione recita bisogna lottare per la casa, la terra e il lavoro, e questi appunto è l'occupazione a Roma in via Prenestina, che è stata fatta proprio questa mattina. Ecco, quindi questo è un po' lo scenario della giornata di oggi, tra grandi eventi da una parte e occupazioni dall'altra, e andiamo appunto a dare uno sguardo magari un po' più approfondito a, a queste questioni.
Infatti Fango ebbe un padre negro e una madre pelirossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla, ed un libro per la cena.
Tra l'altro anche un altro evento che si aggiunge a, al giubileo, la prima della Scala, che si è tenuta proprio ieri, se non sbaglio, in un clima di militarizzazione totale e difesa da parte della polizia nei confronti di delle manifestazioni di protesta che ogni anno si verificano all'inaugurazione della Scala, che appunto chiama a sé VIP e ultra ricchi da tutta Italia, e che appunto giustamente ogni anno viene contestata proprio perché rappresenta la sfacciataggine dei ricchi e delle persone di potere, quando invece ci sono ben altri problemi che rappresentano la quotidianità di diverse persone, problemi appunto come l'abitare, il lavoro e la difesa del territorio, problemi che appunto invece fortunatamente vengono sottolineati e messi in luce da un'altra componente, come abbiamo visto oggi, che poi è quella che va a fare le occupazioni e va a riprendersi di queste palazzine abbandonate nelle diverse città, che sia Bologna o che sia appunto Roma. Leggiamo un contributo da Contropiano proprio su questi due eventi, la Scala e il Giubileo, come appunto eventi di straordinaria portata. Partiamo dalla prima, andiamo a leggere l'articolo, che come grande evento è una novità assoluta, sia per la ridotta partecipazione di persone, VIP ultra ricchi, qualche migliaio di pupazzi che ci devono essere per farsi fotografare in loco e quindi per affermare la propria appartenenza all'upper class, che per il loro scarso impatto sulla vita di una sola città italiana, appuntamento tradizionale per le proteste locali, variabili per importanza a seconda della stagione politica, un'esibizione di stato di polizia concentrato in pochi ettari. Esibizione di metal detector, telecamere e cani poliziotto che dovevano servire a far vedere che lo Stato c'è e che protegge. Naturalmente protegge esattamente quegli spettatori e null'altro, e per la breve durata del concerto. Tutt'altra scala dimensionale per Roma, ovviamente, evento globale per definizione. Qui lo spettacolo del controllo totale ha coinvolto fognature, tetti dei palazzi, strade, con la partecipazione straordinaria di una piccola fetta di popolazione disciplinata a prescindere. I Pellegrini, teatro di grande fascino, il centro storico di Roma, fondale ideale per qualsiasi narrazione, mentre il resto della città scompare, rubricato a fastidio da nascondere sotto il tappeto per tutta la durata del grande evento. Sullo sfondo, in entrambi i casi, la società reale, i suoi problemi di sopravvivenza e di reddito, l'occupazione che non c'è e il salario che non basta, lo spettacolo del controllo totale, l'esibizione di superpotenza militare è rivolto soprattutto a quest'ultima.
perché introietti la disparità totale dei rapporti di forza e accetti la passività come il minore dei mali possibili. Passato l'evento, tutto resterà come prima, con una fetta di libertà di movimento in meno, replicabile più volte l'anno. Un grande evento, in fondo, è una format che può essere adottato per qualsiasi cosa. Decideranno Palazzo Chigi e o i sindaci prefetto se e come sospendere la vita reale per proteggere la piccola banda di VIP che non va più disturbata. Questo è un po' l'articolo di Contropiano, che finisce con la domanda: vi piace questo mondo? E con tanto di fotografia di Piazza San Pietro, dove si tiene appunto il giubileo, militarizzata, con tanto di polizia e carabinieri in assetto da guerra. E il problema di fondo, insomma, è proprio questo, quello del grande evento come quello della Scala, dove è un tripudio di sfarzosità e di quello che riguarda appunto, come si diceva qui, i VIP e gli ultraricchi. L'altro è il giubileo a Roma, per il quale, lo ricordiamo, è stato, insomma, si è passati da una fase preparatoria che l'ha preceduto, in cui si è dato al via, insomma, il prefetto e la questura di Roma hanno dato al via diversi sgomberi e diversi sfratti, dalle case, agli spazi sociali, ai centri diciamo così, assistenza per i rifugiati, come lo ricordiamo il Baobab, che è arrivato anche alle cronache nazionali. E quindi è passato da una fase preparatoria per questo grande evento che di fatto si è concretizzata come un attacco alla marginalità, alla povertà, e un attacco diretto a quelli che sono i problemi reali del paese, come si diceva anche qui nell'articolo di Contropiano, quello del lavoro, quello del salario, il fatto che tanta gente con il proprio lavoro molto spesso riesce a pagarsi le spese, le uscite che ha, dalla casa alle bollette, alla spesa per sopravvivere, e poi in mano non gli resta più nient'altro. E quindi un attacco contro tutti i problemi reali, insomma, quelli che i VIP, i politici, i ricchi e, come li chiama l'articolo, l'upper class di questo paese sicuramente non vive, non sa neanche di cosa si stia parlando, e sicuramente sono anche, per quello che interessa magari più a livello politico, sono anche dei momenti in cui mostrare i muscoli da parte dello Stato, dico, mostrare i muscoli, far vedere tutto l'apparato di sicurezza che si riesce a mettere in campo e limitare così la libertà di espressione, la libertà di dissenso e l'aumento invece del controllo sociale, proprio perché, se vogliamo, rappresentano un po' i momenti in cui le varie forze repressive a 360 gradi possono testare, possono provarsi insomma, a mettere in campo tutti gli apparati di sicurezza e vedere quindi come funzionano in quel determinato momento, qual è la risposta della popolazione, qual è la risposta della gente che passa davanti a dei militari con il fucile in mano, qual è la risposta della gente ai droni all'interno delle città, qual è la risposta delle persone ai checkpoint organizzati all'interno della città. Questo è proprio una prova a tutti gli effetti, sia di quella che appunto è la risposta, sia di quelle che appunto sono le capacità di controllo sociale, di repressione da parte dello Stato. Ecco, quindi sono sicuramente sono state due giornate importanti, appunto quella della Scala e quella del giubileo di questa mattina. Allora, come recita appunto il messaggio dell'occupazione di via Prenestina di questa mattina, a Roma c'è chi apre le porte sante del giubileo della misericordia, chi apre le porte di palazzine abbandonate e lasciate allo sfacelo dalle istituzioni e le riconsegna a chi non ha un tetto, a chi non ha una casa.
Yeah.
Allora, eccoci di nuovo in diretta, quando sono le 11.09, siete sempre nella rassegna stampa di radiazione.info di martedì 8 dicembre. E come detto anche precedentemente, insomma, si stanno svolgendo... Scusate. Si stanno svolgendo varie occupazioni, appunto, sia come è successo ieri a Bologna che oggi a Roma, di palazzine, insomma, lasciate al degrado. E allora andiamo su InfoOut, andiamo a Bologna per vedere, insomma, dopo lo sgombero dell'ex Telecom, i compagni, insomma, del Movimento di Lotta per la Casa, del Social Log, come sono organizzati per riprendersi un altro stabile. Allora, Bologna, nuova occupazione di 68 nuclei familiari, apriamo le porte al diritto all'abitare. Aggiornamento delle 20.45, in via Agusci si è deciso per la resistenza, oltranza contro le barbarie delle istituzioni, della polizia, verso i senza casa. Domani ore 8, colazione resistente, ore 13, pranzo sociale. Ore 16, assemblea cittadina, la lotta per la casa. Il movimento per il diritto all'abitare resisterà un minuto più di loro. Aggiornamento alle 19.30. Vabbè, questa c'è una cronologia di che dovevo magari partire dall'ora più tarda. Comunque, ecco, con grande tenacia continua a resistere sul tetto, mentre il presidio dei solidali è riuscito ad aggirare il blocco degli affamatori in divisa. Anche sul tetto, bambini, famiglie, occupanti hanno un piatto caldo per cena. È una giornata all'insegna della gioia, della resistenza, grazie a Hate the Rich, a campi aperti, grazie a chi resiste sui tetti, sui mezzi, in strada, grazie a chi costruisce ogni giorno una Bologna bella e solidale. Allora andiamo... vabbè, qui c'è tutta la cronologia che però ve la risparmio, insomma, nel senso che a breve andremo a intervistare un compagno, appunto, lì presente nel, fisicamente nel luogo occupato, che ci spiegherà magari più dettagliatamente come si è svolta questa occupazione, come si sta evolvendo la medesima, insomma, con i compagni che resistono ancora, che sono resistiti tutta la notte, insomma, in cima al tetto, e come è stato possibile, insomma, che gli sbirri entrassero con violenza, insomma, inaudita, strattonando donne incinta, bambini e famiglie, insomma, fossero entrati in questa occupazione, e come, appunto, la resistenza posta in essere dai compagni che hanno deciso di resistere tutta la notte sul tetto stia proseguendo.
Sì, intanto, prima di collegarci con Bologna, aggiornamenti da Roma, che all'occupazione in via Prenestina sta arrivando la celere, come ritwittano da Roma, appunto, 2 anni senza casa per la celere, invece basta aspettare solo 2 minuti e arriva pronta. Noi vi lasciamo stacco musicale intanto e ci ricolleghiamo con Bologna per sentire come va all'occupazione.
Fire starter. since you hated. Filthy factory waited. Yeah. On the plate you're tasting. Belly intoxicated. I'm a fire starter. Twisted fire starter.
Ecco, abbiamo l'intervista con un compagno di Bologna, del Movimento di Lotta per la Casa e Social Log, che ci aggiornerà su quanto sta avvenendo rispetto all'occupazione della palazzina, come vi abbiamo aggiornato prima, dell'ex Poste in via Agucchi, giusto?
Sì, in via Agucchi, periferia di Bologna, in un quartiere popolare, dove ormai i servizi sociali, il welfare del comune di Bologna, che si vantava di essere, no, uno dei più avanzati in Italia, ormai è completamente sparito, una periferia desertificata dove però in questa giornata ormai di resistenza, perché si parla di 24 ore di resistenza allo sgombero, stiamo invece sperimentando quella che è un'altra periferia, una periferia solidale, una periferia che riconosce l'esigenza del movimento per il diritto all'abitare, e quindi grazie anche a tutta questa solidarietà stiamo resistendo, insomma.
Benissimo, ma le condizioni dei compagni sono ancora sul tetto?
Sì, allora in questo momento rispetto a ieri c'è una minore presenza poliziesca, nel senso che nella tarda serata di ieri se ne sono andati i mezzi dei vigili del fuoco, che erano stati bloccati con compagni e occupanti sopra la scala dei pompieri e sopra gli altri mezzi, quindi da quando se ne sono andati i pompieri anche la presenza della polizia è diminuita, che continua a presidiare, diciamo, l'ingresso, ma non sembra intenzionata per il momento a sgomberare il presidio qua davanti.
E il presidio come è messo? Ci sono compagni numerosi, solidarietà
sì, estesa? Sì, no, il presidio in questo momento conta quasi 200 persone, mentre sul tetto appunto resistono le famiglie e gli occupanti, che sono circa una settantina, che sono attrezzati per resistere per giorni, e così continueremo a fare.
Benissimo.
Anche oggi si rimane qui.
Benissimo, e volevo chiederti una curiosità, ho letto appunto su Facebook che siete riusciti ad aggirare il blocco degli sbirri che volevano prendere per fame i compagni sul tetto, com'è andato questo episodio qui?
Allora, è chiaro che inizialmente la polizia è arrivata con una violenza a cui ormai purtroppo siamo abituati, quindi cariche sul presidio sotto, sono entrati di corsa all'interno dello stabile, strattonando famiglie, picchiando compagni, cercando insomma di intimorire e di far cessare l'iniziativa di lotta, e quindi chiaramente nelle prime fasi del tentato sgombero era impossibile comunicare con gli occupanti sul tetto, e si parla anche di minori e famiglie con bambini, e quindi chiaramente quando è arrivato il pranzo cucinato da la rete Tederich, che è una rete di cucine popolari di Bologna, che ha portato subito la sua solidarietà, la polizia ha impedito di far salire il pranzo. Tuttavia, appunto, come scrivevamo, siamo riusciti a trovare come dire, dei percorsi alternativi, beffando il dispositivo delle forze dell'ordine, riuscendo a portare il pranzo e tanto altro materiale utile. Di conseguenza, la polizia successivamente si è accorta dell'inutilità dei suoi tentativi, e quindi adesso si può comunicare col tetto in maniera serena.
Benissimo, perciò ecco, questa forma di resistenza a tutt'oggi, insomma a tuttora, è continua ed è efficace, insomma ha fatto desistere in qualche misura gli sbirri dall'attaccare frontalmente e far scendere i compagni dal tetto, insomma ecco.
Sì, diciamo che ci troviamo in una situazione di stallo in cui ad esempio Repubblica parla già di sgombero fallito, ma la situazione appunto, come dicevo, è che la polizia blocca l'ingresso del palazzo, tuttavia appunto in maniera statica, insomma, non sembra voler per il momento attaccare il presidio, e dall'altra parte appunto noi, il movimento per il diritto all'abitare, non arretra di un millimetro, siamo pronti a resistere per giorni sul pezzo. Oggi a mezzogiorno avremo un pranzo sociale, oggi c'è stata la colazione resistente, e oggi pomeriggio alle 4 ci sarà una grande assemblea cittadina del movimento, e quindi insomma cercheremo di resistere un minuto più di loro.
Certo, ma volevo dire, non potranno stare lì giorno e notte, per quanto tempo? Mi viene da fare delle ipotesi su come si potrebbe sviluppare appunto questa presenza degli sbirri ad oltranza, che prospettive ci sono? Beh, magari l'assemblea deciderà una linea di condotta forse.
Ma il ragionamento è che in questo momento le istituzioni sono completamente assenti. Non c'è stata nessuna, come dire, dichiarazione sensata da parte né del comune né dei servizi sociali, insomma è una situazione di cui nessuno riesce a farsi carico. È evidente che la resistenza prolungata costringerà prima o poi qualcuno a prendere parola, quindi crediamo appunto che nei prossimi giorni sicuramente la situazione vedrà delle evoluzioni. Purtroppo a Bologna siamo abituati che potrebbero essere evoluzioni, come dire, repressive, ma dall'altra parte noi abbiamo ben chiaro che solo la lotta paga, e quindi magari anche questa tenace resistenza potrebbe portare a dei risultati, come dire, importanti.
Assolutamente, diciamo che è un esempio per tutti quanti, insomma, il movimento di lotta per la casa, queste forme di resistenza, insomma, messe in atto in maniera efficace e tangibile. Niente, adesso ti salutiamo perché dobbiamo fare un'altra intervista, avrei saputo dell'occupazione che attualmente sembra essere sotto attacco a Roma, della palazzina della Curia,
sì,
se non sbaglio, ecco, perciò ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo e vi auguriamo una buona resistenza ad oltranza, sperando di portare a casa insomma dei risultati.
Esatto, vi ringraziamo e noi auguriamo una buona resistenza anche a Roma e cerchiamo insomma di aprire le porte al diritto all'abitare.
Certo, ciao, buon tutto.
Ciao, ciao, ciao a tutti e a tutte.
Ciao. Ciao.
Un gesto di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto. Da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto. Per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto. Un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto.
Siamo in collegamento con una compagna di Roma che appunto abbiamo introdotto l'occupazione, insomma gli aggiornamenti da Bologna. Adesso ci spostiamo a Roma per capire appunto l'occupazione, sembra di una palazzina della Curia, come si sta svolgendo e se è sotto attacco come ci risulta dai social. A te la parola.
Sì, buongiorno a tutti e tutti. Questa mattina, come Movimenti per il diritto all'abitare, nel momento in cui il Papa apriva la Porta Santa di un giubileo che si preannuncia, come già insomma proviamo a dire da mesi, come un giubileo altro che misericordia, ma un giubileo della guerra ai poveri, dei divieti, della paura, 170 nuclei familiari in emergenza abitativa, tutta gente che ha provato per vie istituzionali a trovare delle soluzioni abitative, ma non c'è riuscita. Basti pensare che quest'anno non sta arrivando nemmeno il blocco degli sfratti che viene fatto solitamente in tutte le occasioni di festività natalizie, un blocco che durante tutti gli anni è stato perpetrato, invece di cui quest'anno non si vede che quest'anno non si vede all'orizzonte, e per cui questa mattina in una giornata di lotta che si inserisce nella settimana di mobilitazioni di abitare nella crisi, anche Roma ha deciso di occupare contro il mancato blocco degli sfratti, di occupare contro l'articolo 5, di occupare contro un piano casa che si sta rivelando un piano contro i poveri, un piano di sostegno alla proprietà privata, mentre appunto chi non ha nulla viene abbandonato al suo destino, a se stesso. Il suo destino chiaramente non è altro che la strada, e per cui insomma questa giornata, dove anche Firenze è occupato, Bologna continua a resistere sui tetti, anche Roma sta facendo la sua parte. Siamo entrati in via Prenestina dentro due palazzine di proprietà della Curia, chiaramente La questione non è stata digerita bene, infatti pochi minuti dopo sono arrivati i blindati. In questo momento c'è una situazione di stallo in cui si prova a capire, perché chiaramente ci sono anche interlocuzioni con la chiesa aperta, perché proprio davanti alle due palazzine c'è una chiesa, tra l'altro sta per una chiesa alla quale si accede diciamo passando per lo stesso spazio per le palazzine, quindi sostanzialmente ci siamo, le famiglie si sono ubicate dentro le due palazzine, ma non ci sta impedendo chiaramente lo svolgimento della messa, anzi addirittura c'è il prete che vuole darsi parola per spiegare alle famiglie del quartiere l'iniziativa di questa mattina. Mentre ci sono queste interlocuzioni, chiaramente ogni tanto arriva qualcuno che prova, diciamo, ad affermare il tema della proprietà privata anche qui dentro, quindi arrivano sedicenti capi